Ed è il vostro Enzo che vi saluta, che vi ringrazia per essere all'ascolto anche oggi, quindi un abbraccio particolare a tutti voi che siete in ascolto ormai da tempo e anche a quelli che si fossero messi in ascolto da qualche tempo, da poco. Questa sera comunque concluderemo lo studio dell'Epistola agli Ebrei, lettera che ormai stavamo studiando da tempo. È stato detto che la lettera ai Romani rivela la necessità della fede cristiana e che invece la lettera agli Ebrei rivela la superiorità della fede cristiana. Questo pensiero, esaminando il testo, è espresso dall'uso del termine comparativo migliore, che ricorre 13 volte. L'Epistola agli Ebrei ci dice che la legge era buona, ma che la grazia, sotto Cristo, è migliore, come pure la gloria che deve venire. L'Epistola agli Ebrei presenta ciò che è migliore. Il termine perfetto ricorre ben 15 volte. E è un'epistola che ci lancia una sfida. Due versetti in particolare ci indicano questa via migliore. Al capitolo 3, versetto 1, leggiamo: «Perciò, fratelli santi, che siete partecipi della celeste vocazione, considerate Gesù, l'Apostolo e il sommo sacerdote della fede che professiamo». Ed ancora al capitolo 12, versetto 3, «Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo». Questo è esattamente ciò che abbiamo fatto studiando l'Epistola agli Ebrei. Abbiamo considerato Lui, il Signore Gesù Cristo. È questa la cosa più importante che ogni cristiano possa fare. Abbiamo detto l'altro giorno che il capitolo 11 dell'Epistola agli Ebrei può essere definito il capitolo della fede, il capitolo 12 quello della speranza e il capitolo 13 il capitolo dell'amore. Se invece vogliamo riferire questi testi alla vita del cristiano, potremmo intitolare il capitolo 10 il privilegio del cristiano, il capitolo seguente, l'11, la potenza del cristiano, il 12 il progresso del cristiano e infine il capitolo 13 il comportamento del cristiano. Ieri abbiamo visto degli aspetti della vita sociale del credente. Rileggo ancora i versetti dal 7 al 14 da Ebrei, capitolo 13. «Ricordatevi dei vostri conduttori, i quali vi hanno annunziato la parola di Dio, e considerando quale sia stata la fine della loro vita, imitate la loro fede. Gesù Cristo è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Non vi lasciate trasportare qua e là da diversi e strani insegnamenti, perché è bene che il cuore sia reso saldo dalla grazia, non da pratiche relative a vivande dalle quali non trassero alcun beneficio quelli che le osservavano. Noi abbiamo un altare al quale non hanno diritto di mangiare quelli che servono al tabernacolo. Infatti, i corpi degli animali, il cui sangue è portato dal sommo sacerdote nel santuario, quale offerta per il peccato, sono arsi fuori dell'accampamento. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori dalla porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura». Lo scrittore rivolge nuovamente al versetto 13 il suo invito a questi ebrei cristiani a lasciare, senza indugiare, senza dolersi, il giudaismo che significava il Tempio, i riti che qui si praticavano. Quelle cose non avevano alcuna utilità. Egli li sprona invece ad andare a Cristo. Anche i credenti di oggi debbono andare a Cristo, anche essi devono operare una separazione, ma la vera separazione non è da, ma è per. L'Apostolo Paolo disse che egli era separato per il Vangelo, separato per Cristo, separato per la parola di Dio. In effetti il termine greco che traduciamo separato significa colui che attraversa. Abramo fu chiamato ebreo perché era passato dall'altra riva del fiume Eufrate, il che significava che la sua vecchia vita era passata. I figli di Israele attraversarono il Mar Rosso e furono liberati dalla schiavitù. Furono riscattati e una nuova vita da persone libere fu possibile. Poi dovettero attraversare il fiume Giordano per vivere nella terra promessa, la terra di Canaan, che simboleggia il tipo di vita che anche i credenti dovrebbero vivere qua giù. Gli ebrei cristiani erano restii a lasciare la religione dei loro padri. Molte persone come loro oggi si sentono sicure nell'appartenere a una chiesa e pensano di essere salvate per questo. Non è una religione che ci salva, ma è una persona che ha espiato il nostro peccato, il nostro posto, e quella persona è Gesù Cristo. Abbiamo bisogno di andare a Lui. Questa è la vera separazione, questa è la vera salvezza. Infine, al versetto 14, lo scrittore ribadisce nuovamente la precarietà della nostra vita sulla terra, sulla quale il credente si sente un pellegrino in viaggio verso la patria celeste. La vita spirituale del credente è l'argomento della sezione che ci apprestiamo a leggere e che comprende i versetti dal 15 al 19 di Ebrei, capitolo 13. Leggiamo. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Non dimenticate poi di esercitare la beneficenza e di mettere in comune ciò che avete, perché è di tali sacrifici che Dio si compiace. Ubbidite ai vostri conduttori e sottomettetevi a loro, perché essi vegliano per la vostra vita come chi deve renderne conto, affinché facciano questo con gioia e non sospirando, perché ciò non vi sarebbe di alcuna utilità. Pregate per noi, infatti siamo convinti di avere una buona coscienza e siamo decisi a condurci onestamente in ogni cosa, ma ancor più vi esorto a farlo, affinché io vi sia restituito al più presto. Il Signore Gesù ha fatto diventare il credente un sacerdote e come tale ogni figlio di Dio può portare sacrifici a Lui. Ci sono quattro tipi di sacrifici che il credente può fare. Può sacrificare la propria persona. Leggiamo a questo proposito il testo di Romani 12, versetto 1. Io vi esorto dunque, fratelli, per le compassioni di Dio, a presentare i vostri corpi in sacrificio vivente, santo, accettevole a Dio, il che è il vostro culto spirituale. Qualcuno ha detto che quando si dà davvero se stessi al Signore, dare tutto il resto diventa facile. Può sacrificare il proprio portafoglio. Leggiamo il testo di Seconda Corinzi 8, versetti dall'1 al 5. Ora, fratelli, vogliamo farvi sapere la grazia da Dio concessa alle chiese di Macedonia, in mezzo alle molte afflizioni con le quali esse sono provate, l'abbondanza della loro allegrezza e la loro profonda povertà hanno abbondato nelle ricchezze della loro liberalità. Poiché io ne rendo testimonianza secondo il poter loro, anzi al di là del poter loro, hanno dato volenterosi, chiedendoci con molte istanze la grazia di contribuire a questa sovvenzione destinata ai santi. E l'hanno fatto non solo come avevano sperato, ma prima si sono dati loro stessi al Signore, poi a noi, per la volontà di Dio. Se Gesù Cristo, il Signore, non ha il nostro danaro, non ha neppure noi. Terzo tipo di sacrificio può offrire, quindi, il credente il sacrificio della lode, che troviamo in questo versetto. Per mezzo di Gesù, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. E quarto, infine, può offrire il sacrificio dell'azione o delle buone opere, che troviamo nel versetto 16. E non dimenticate di esercitare la beneficenza. Tutte le volte che abbiamo avuto un pensiero gentile, abbiamo fatto un gesto premuroso, abbiamo detto una parola buona per chiunque ne avesse avuto bisogno. Siamo stati dei sacerdoti che offrivano un sacrificio a Dio che gli era gradito. Egli si compiace di questo tipo di sacrifici. Anche gli ebrei del tempo di Isaia o quelli del tempo di Gesù osservavano letteralmente la legge di Dio, ma non ne avevano penetrato il senso, tanto che il Signore li riprende mostrando loro cosa in realtà egli chiedeva. A questo proposito, leggiamo il testo di Isaia 58, versetti 6 e 7, che è davvero illuminante. Il digiuno di cui mi compiaccio, non è egli questo, che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lascino liberi gli oppressi e che si infranga ogni tipo di giogo? Non è egli questo, che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni a casa tua gli infelici senza asilo, che quando vedi uno ignudo tu lo copra, e che tu non ti nasconda a colui che carne della tua carne. Il versetto 17 ci rimanda al versetto 7. Se la persona che ti ha parlato del Signore, che ti insegna la parola di Dio, è una persona fedele alla parola di Dio, allora è bene darle ascolto e obbedire alla parola di Dio come te la presenta. Sarebbe meglio per te non avere udito la parola di Dio che udirla e non obbedire. Infine, lo scrittore chiede il sostegno di questi credenti ebrei attraverso la preghiera. Sicuramente i lettori di questa epistola ne conoscevano l'autore, probabilmente si trattava dell'apostolo Paolo. Egli può con convinzione fare rimostranze della sua buona coscienza nello svolgere il proprio ministero alla gloria di Dio e in favore della Chiesa, con il desiderio di condursi onestamente in ogni cosa. È meraviglioso coricarsi la notte con una buona coscienza, una coscienza illuminata dalla parola di Dio. Si può anche sbagliare, perché qua giù non abbiamo ancora raggiunto la perfezione, ma l'apostolo Giovanni afferma nella sua prima lettera, al primo capitolo, versetti 6 e 7, che se diciamo che abbiamo comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità, ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione l'uno con l'altro, e il sangue di Gesù, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Anche l'affermazione contenuta al versetto 19 costituisce un'ulteriore prova del fatto che sia stato l'Apostolo Paolo a scrivere questa epistola. Lo scrittore evidentemente in quel tempo era in prigione e desiderava riacquistare la libertà per tornare a essere tra i destinatari della lettera. Siamo giunti all'ultima parte di questo capitolo e quindi alla fine dell'epistola agli ebrei. Lo scrittore sta per congedarsi con l'affetto di un padre spirituale, affida questi suoi figli alla benedizione di Dio perché egli li ricolmi di ogni bene e li renda capaci di fare la sua volontà. Leggiamo dunque i versetti 20 e 21. Ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno che ha fatto risalire dai morti il grande pastore delle pecore, il nostro Signore Gesù, vi renda perfetti in ogni bene, affinché facciate la sua volontà e operi in voi ciò che è gradito davanti a Lui, per mezzo di Gesù Cristo. A Lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Il Signore Gesù qui viene chiamato il grande pastore. Come grande pastore, Egli è colui che guida i Suoi verso la perfezione. Nel Salmo 23, Egli viene presentato come il buon pastore. E in Giovanni 10, il versetto 11, Egli stesso si definisce il buon pastore, che ha dato la sua vita per le pecore. Nel Salmo 23 vediamo il buon pastore che guida il credente lungo le acque calme, lo porta nei pascoli dove l'erba è buona, verde, molto tenera, cioè alla parola di Dio. Poi l'Apostolo Pietro nella sua prima lettera, al capitolo 5, versetto 4, lo presenta come il supremo pastore che conferirà ai suoi la corona della gloria, che non appassisce. Nel passato egli è morto come il buon pastore, che ha dato la sua vita per la salvezza delle sue pecore. Nel presente egli è il grande pastore che conduce e ha cura delle sue pecore, e nel futuro egli verrà come il supremo pastore per premiare le sue pecore. Non una delle pecore che sono venute a lui mancherà all'incontro, perché il Signore le ha custodite gelosamente e amorevolmente, perché abbiano parte del suo regno e della sua gloria. Il sangue di Cristo è alla base del patto eterno fatto da Dio con gli uomini e che dà loro la garanzia del perdono dei loro peccati e della salvezza delle loro anime. Confidando in quel sangue, i credenti devono e possono proseguire nella perfezione, nella maturazione, nel diventare figli adulti di Dio. È meraviglioso guardare un neonato nella culla, ma ci si aspetta che dopo 20 anni egli non sia più coricato là a balbettare, altrimenti vuol dire che c'è davvero qualcosa che non va. Diventare dei credenti adulti e maturi significherà fare la volontà di Dio, permettergli di operare la sua volontà nella propria vita. Leggiamo gli ultimi 4 versetti, dal 22 al 25. Ora, fratelli, sopportate con pazienza, vi prego, la mia parola di esortazione, perché vi ho scritto brevemente. Sappiate che il nostro fratello Timoteo è stato messo in libertà con lui. Se viene presto, verrò a vedervi. Salutate tutti i vostri conduttori e tutti i santi. Quelli d'Italia vi salutano. La grazia sia con tutti voi. Lo scrittore ha indirizzato la sua lettera alla Chiesa, perciò prega questi credenti di condividere gli insegnamenti impartiti anche con chi non fa parte di quella comunità locale, perché ritiene che essi non siano legati a una realtà circoscritta, ma possono essere validi sempre e comunque. Fa sicuramente sorridere il fatto che egli abbia definito breve il suo scritto. Probabilmente è la voce dell'amore che non si stanca mai e non esaurisce mai le sue parole per chi ama. Al versetto 23 viene data notizia della liberazione di Timoteo, che era stato anch'egli imprigionato e sarebbe presto ripartito alla volta di Gerusalemme. Lo scrittore spera di avere notizie della Chiesa e, per il suo tramite, sarà per lui un po' come rivedere queste persone a lui care. Il versetto 24, infine, è prova del fatto che lo scrittore si trovava in Italia, ultimo elemento che depone a favore della paternità di questa epistola da parte dell'Apostolo Paolo. L'epistola si chiude con una meravigliosa benedizione che invoca la grazia di Dio su tutti coloro che credono e che stendiamo veramente di cuore a quanti ci hanno seguito, a coloro che credono, perché la grazia di Dio ha permesso la loro salvezza e può sostenerli ancora nel loro cammino di fede verso la perfezione. A coloro che ancora non hanno fatto questa scelta perché, considerando la meravigliosa grazia di Dio, accettino il dono che Egli vuole fare loro della salvezza, della vita eterna, in Gesù. E vi lascio proprio con questo invito ad accettare la salvezza, la vita eterna che Gesù vuole offrirvi. Io vi ringrazio per l'attenzione che ci avete mostrato ancora questa settimana, quest'oggi. Intanto ci sentiamo lunedì prossimo, quando avremo l'occasione di aprire il libro più letto, la Bibbia, da un'altra parte. Ciao.